Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, Silvia al mio fianco. Buongiorno Silvia e benvenuta.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Pensavate che non ne parlassimo di questo argomento, e invece non abbiamo, anche noi di Daily On Air, The Sound of ADV, non possiamo esimerci da quello che qualcuno ha definito voyeurismo. I più snob invece evitano di farsi coinvolgere o fanno finta di non essere interessati. I media invece ci si buttano a capofitto, sicuri di incontrare l'interesse di un'ampia fetta di italiani. Stiamo ovviamente parlando dei Ferragnez, ininterrottamente nell'occhio del ciclone da quando hanno partecipato al festival dell'anno scorso. Un turbine di controversie a partire dalla presunta pubblicità occulta a Instagram di Chiara Ferragni, proseguite con le polemiche sulle performance di Fedez in cui strappava la foto il vice ministro Galeazzo Bignami vestito da nazista e sul famoso bacio con Rosa Chemica, culminate con il Pandoro Gate e altre vicende legate a operazioni benefiche che vedono Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata e ora con la notizia della separazione della coppia. Tutto fa brodos,
no? Infatti, secondo le male lingue o i più attenti e meglio informati, lo vedremo, sarebbe una abile mossa per distrarre l'opinione pubblica, no? Dal fatto che questa gioiosa macchina da guerra, tanto per fare una citazione storica, sì, forse comincia a perdere qualche colpo. Certo. Però vediamo se è vero, con l'aiuto di Sensemakers e dei dati Comscore. I numeri dicono che a seguito delle prime notizie sul caso Balocco e dopo il famoso video di scuse del 18 dicembre dell'anno scorso, Chiara Ferragni ha perso 246.000 follower, che sembrano tanti, ma per lei è meno dell'1%, sì. Quindi vabbè, è nulla. Però nella seconda metà del mese si assiste a una cosa un po' più grave, cioè al totale blocco delle attività di sponsorizzazione. Che fino al 15 dicembre erano state in linea con i suoi standard, aveva fatto 18 post branded, sì, content. L'anno scorso invece, in quel periodo lì, cioè nella fine, nella seconda parte di dicembre, aveva fatto post di advertising, ne aveva fatti 15, quindi insomma effettivamente questo blocco si fa notare.
Sì. Sensemaker ci dà anche una mano a capire qual è lo stato di salute di Chiara e Fedez sui social dopo il gossip sulla separazione. I dati Comscore Social esaminano i trend delle interazioni sui loro canali Instagram da novembre del 2022 al 21 febbraio del 2024. Tra dicembre 2022 e dicembre 2023 Federico Lucia, alias Fedez, perde oltre la metà delle interazioni, meno 51%. A gennaio 2024 addirittura ne perde l'81%, anche perché ha pubblicato un solo post contro i 6 del gennaio 2023. Rispetto a dicembre il calo è dell'83% ed è dal 28 gennaio che sul suo account non compaiono nuovi post.
Volumi di interazioni in calo per Chiara Ferragni, tendenzialmente però allineati a quelli di Fedez, sia per engagement che per contenuti. La fanbase invece regge e, nonostante la flessione di cui dicevamo prima, il suo profilo non è stato intaccato, infatti più o meno è in linea. Anzi, in realtà, secondo i numeri di Comscore, i follower sono in crescita per entrambi gli influencer, per entrambi i personaggi. Più 2% per Fedez e più 4% per la Ferragni. Per quanto riguarda invece le attività di partnership con gli sponsor, nei primi 50 giorni del 24 si conferma uno stop dell'attività di branded content, fatta eccezione per il marchio di sua proprietà, ovvero Chiara Ferragni Brand, che continua a essere presente nelle sue stories.
Evviva! Perché dici Fedez? Non è Fedez?
Oh, Fedez, chi lo sa.
Sì, è veramente arbitrario.
Non so, lo chiamerò e gli dirò: senti, si dice Fedez o Fedez? Ti offendi se dico Fedez o Fedez, non lo so, cos'è che dico io, non lo so neanche.
Che irriverenza, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide. È la prima proposta musicale, che purtroppo non c'è più, una cosa abbastanza strana, ma è vero. Mamazoo, sono passati infatti 6 anni dalla scomparsa prematura della frontwoman dei Deuce Darlings, Jessie Zazu. Yazoo. E oggi il batterista della band, che si chiama Linwood Rosenberg, pubblica un album che la signorina stava progettando. Si intitola Quilt Floor 30 Tigers, il progetto a cui stavano lavorando insieme addirittura nel 2017. Ed è un album incompiuto che era rimasto nello scaffale, invece eccolo qua con le sue trame indie rock piuttosto soffuse. Safe Place to Stay, questa è Mama Zoo.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Si chiama Giacala, è una società globale di Martech con sede a Milano e con uffici in tutto il mondo ed è tra i leader della trasformazione digitale data-driven ed è la prima azienda italiana ad aver conquistato una posizione di rilievo nel panorama europeo. Tra i suoi più recenti exploit c'è l'incarico ricevuto da Fondazione del Carnevale di Viareggio per realizzare un progetto di digital transformation, una nuova content strategy e una campagna di comunicazione per l'edizione 2024, il cui claim recita un divertimento grande così. Di questo e di altro ne parliamo oggi con Amedeo Guffanti, Managing Director della divisione digital del gruppo. Buongiorno Amedeo e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, questo Carnevale di Giacala, quanto l'ultima attività per Viareggio può rappresentare un momento importante per la Martech Company e perché?
È importante perché è un esempio di come un patrimonio italiano come il Carnevale di Viareggio possa essere amplificato da una trasformazione digitale che passa attraverso la revisione di quelli che sono i target principali, quindi sono le famiglie, e come tramite l'utilizzo corretto di tutti quelli che sono i touch point digitali è possibile amplificare qualcosa che di suo fa parte del patrimonio culturale italiano da più di 150 anni e è ancora super vivo, e quando lo porti nel digitale questo viene amplificato e ha un successo strepitoso, come di fatto lo ha sempre avuto, ma che aveva bisogno di essere portato anche attraverso quella che è la distribuzione che il digital può fare. Quindi per Giocare è stato intanto un onore poter contribuire a un pezzettino della vita di un evento così importante, e poi è il tipico esempio di come lo studio di quelli che sono i target, l'implementazione di tutti i touch point digitali e l'utilizzo poi di una campagna di comunicazione efficace, dove il Burlamacco, l'avete visto, ha girato moltissimo, ci riempie non solo di soddisfazione professionale ma anche di orgoglio, e comunque parte veramente del patrimonio storico del paese.
Un passo indietro per capire il presente e perché no anche il futuro. Come si è evoluta dal debutto a Giacala e su quali focus ha puntato o sta puntando?
La storia di Giacala è una storia molto lunga. Matteo De Braman, che è il fondatore, l'ha lanciato nei primi anni 2000, quasi all'inizio di quello che è stata la digital transformation. Poi in 20 anni, come potete immaginare, l'azienda si è evoluta moltissimo, diventando intanto il leader assoluto italiano all'interno di quello che è il mondo dell'engagement, diventando poi da più di 10 anni una vera e propria martech company, integrando realtà diverse che hanno reso oggi Giacala un gruppo eterogeneo di competenze e di skill che si fonda sui dati. Pensate che abbiamo più di 100 data scientist all'interno del gruppo che costruiscono sull'analisi del dato e la comprensione vera di quello che succede, delle strategie digitali che poi vengono attivate attraverso tutti i canali. Il digital è uno, il tech è un altro, ma passiamo attraverso oggi, negli ultimi 3 anni, alla rivoluzione dell'artificial intelligence che abbiamo preso in toto, e infine negli ultimi 5 anni Giacala è diventato un gruppo multinazionale che oggi ha headquarter e cuore italiano, ma su 3.050 persone del gruppo più di 1.500 risiedono all'estero, quindi abbiamo una grandissima presenza in Spagna, in Francia, in Germania, in Danimarca, negli Stati Uniti. Addirittura abbiamo aperto 2 anni fa una presenza a Shanghai, da cui siamo operativi con una società che si occupa di tutta la parte dell'East, del Middle East.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, buongiorno. Io volevo capire in che direzione vi state muovendo adesso, cioè lei ha citato una serie di ambiti che sono un po' anche gli strumenti che voi immagino utilizzate per fornire i vostri servizi, quindi il trend di mercato, di cosa parleremo tantissimo da qui in avanti?
Allora, si sta già parlando tantissimo dell'artificial intelligence. L'artificial intelligence in realtà è una sigla che è diventata particolarmente in voga adesso che la seconda generazione di artificial intelligence, cioè le artificial intelligence generative, hanno portato un po' sui cellulari di tutti strumenti come ChatGPT o Copilot nella vita lavorativa. In realtà noi ci occupiamo di artificial intelligence da più di 10 anni perché la prima wave di artificial intelligence era quella che analizzava grandi base dati, e quindi Giacala da sempre interpreta sul dato la strategia. Questo cosa significa? Faccio un esempio: noi oggi sul territorio italiano siamo in grado di comprendere le differenze che ci sono fra una via e l'altra di una città perché raccogliamo dati anonimi, quindi senza nessun personale delle persone, raccogliamo dati che ci dicono in quel territorio che tipologia di abitudini vive, che tipologia di abitudini al consumo ci sono, che tipologia di consumo dei media ci sono. In base a tutto questo tipo di analisi, oggi siamo in grado di arrivare da un qualsiasi brand o cliente, capire qual è l'utente o il cliente target del brand e costruire una strategia di utilizzo del digitale per fare una keyword che noi chiamiamo activation, che significa dal capire quali sono le cose più interessanti per quelle persone come programmi di engagement o loyalty sul consumatore, fino a qual è la strategia giusta per rendere più accattivante la comunicazione di un brand verso il target e differenziarla con la tecnologia su scala, su tutte le differenze di distribuzione territoriale che si possono avere di persone target. Questo che è un po' il fil rouge porterà sempre di più l'utilizzo dell'AI e del machine learning, non solo sulla parte di compressione dello spazio e analisi del dato, ma appunto anche nella generazione di contenuti e di cosa che pian piano quasi arriverà al famoso one-to-one marketing su scala, dove saremo sempre di più consistenti cercando di offrire un'esperienza di brand al cliente che è unica, dalla fase in cui ti ingaggio con una comunicazione pubblicitaria alla fase in cui incomincio a farti retention e ti aggiungo valore con tutti i servizi di valore aggiunto dopo che sei diventato cliente. Quindi Giacala pensa che in questo spazio sia la grande trasformazione dei prossimi 10 anni della comunicazione, del marketing.
Quindi in questo scenario, che è davvero parecchio articolato, qual è, se c'è un ambito o qualche ambito che i clienti stanno chiedendo, magari non capendo meno quali sono altre esigenze? Non lo so, come si stanno comportando i clienti in questo scenario?
Devo dire che parlando personalmente, questi sono quasi 20 anni che mi occupo di digitale, nel 2006, e vedo le divisioni marketing dei clienti, secondo me, con tante competenze che incominciano a formarsi e con quelle sfide di riuscire a capire come le organizzazioni aziendali, che inevitabilmente hanno costruito un po' dei silos, no?
Certo.
Il CRM, il marketing, la comunicazione.
Pronto?
Le capacità.
Sì, pronto,
mi senti?
Sì, è sparita un attimo la voce, può riprendere, grazie.
Sì, certo. Dicevo, i silos che si trovano oggi nelle aziende spesso sono creati da esigenze semplicemente organizzative. Oggi queste tecnologie arrivano trasversali al mondo del CRM, al mondo del marketing, al mondo della comunicazione, e quindi troviamo clienti competenti ma che hanno bisogno di qualcuno che interpreti il cambiamento facendogli vedere la realtà in cui lavorano a più dimensioni. Quindi quello che vediamo è che c'è tantissima curiosità di capire, per esempio, l'AI anche generativa, non solo come entra nel contenuto, come può facilitare dei processi. Per esempio, pensiamo a le traduzioni di intere collezioni o pagine prodotto in diversi paesi. Non è solo fare le traduzioni, ma è tutto il processo che oggi parte attraverso la validazione del tone of voice, la descrizione per quelli che sono i valori del brand, la riproposizione di queste in diverse country, fino all'inserimento nel CMS del sito internet, per esempio, che con l'AI riesci a costruire una facilitazione di questo processo, che fino ad oggi è fatto anche con tantissime email che si scambiano in organizzazione. Questo può essere tutto facilitato, e non sostituito, ma facilitato dall'AI, che nel modo più facile per interpretare il nostro modo di vedere è come dare una tuta di Iron Man, che ti serve più obiettivo, in realtà gli dai uno strumento che lo rende super marketeer, quindi sostanzialmente lo aiuti a costruire dei processi più velocemente, a fare in maniera più efficace e probabilmente più efficiente processi che oggi impiegano molto tempo, perché riesce a entrare proprio sulla produzione operativa del flusso. E questa è la grande sfida, cioè cercare di non parlare solo per keyword, facciamo l'AI generativa, ma entrare in quello che è oggi il vissuto di tutti i giorni del marketing e cercare di capire come dai una tuta di Iron Man a tutti gli interpreti del marketing di un'azienda.
E per finire, che cosa attende Giacala per il 2024 e in generale cosa caratterizzerà il mercato dell'innovazione quest'anno?
Il 2024 per Giacala specifico sarà un anno di crescita, con l'obiettivo di continuare a costruire una dimensione di servizio per i clienti che è più multinazionale, quindi cercare di utilizzare le skill, che ormai sono tantissime, nostro roster dei nostri 3.000 colleghi, per riuscire sostanzialmente a facilitare sempre di più i processi legati appunto alla sfera del marketing e delle sales, andando a costruire moltissimo con il cliente. Noi sempre di più ci stiamo posizionando come un solution provider, e non tanto come un service. Quindi tipicamente entriamo dal cliente, ascoltiamo delle esigenze e cerchiamo di costruire su, mettendo dei team multidisciplinari che capiscono dall'AI alla comunicazione, alla creatività, all'engagement, ai reward, tutto quello che serve per cercare di essere il mercato. La sfida è per tutti, viviamo in anni con un mercato comunque in continua evoluzione e soggetto a anche scossoni imprevisti, no? Pensiamo purtroppo alle tragedie delle guerre o a qualche anno fa alle pandemie, che insomma erano tutti fenomeni che nessuno avrebbe voluto veramente aspettarsi, e in questo scenario tu hai bisogno di qualcuno che sia flessibile e multidisciplinare per definizione, quindi non che cerchi di venderti un servizio, ma che cerchi di portare qual è il tuo problema e di costruire insieme la soluzione.
E allora Amedeo Guffanti, Managing Director della Visione Digital di Giacala, oggi ospite a Delion Air, The Sound of ADV, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linette. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, prestissimo.
A presto, grazie.
Si vede dal mattino.
Radio Nerd, Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Silvia Davide. E ricordate di visitare le nostre pagine social, il nostro sito, che racchiude anche lo spazio di Daily On Air con tutte le 163 puntate andate fino ad ora in onda. Abbiamo sentito il primo album di Ali X, e tra l'altro è la Yux, che è una protagonista del movimento neo synth pop noir, e ha deciso di pubblicare questa Girl With No Face, che va di pari passo con le sue trasformazioni visive. Pensate che inizia con una canzone, Black Eye, che ricorda non proprio molto vagamente Blue Monday dei New Order. È una citazione che ci sta e che dà proprio il mood a tutto l'album. Abbiamo ascoltato Girl With No Face, che è la canzone omonima dell'album di debutto di Ali X. E adesso è tempo di notizie, che trovate sulle vostre scrivanie, sui vostri desktop, dal Daily Media al Daily Net, tipo Adcaora, Eiji e Savi, che sono stati scelti da Sofidel per la campagna di Regina Asciugoni. L'attività online nei mesi di novembre e dicembre 2023, quindi stiamo nel campo dei consuntivi, gestita insieme a Wavemaker, ha generato oltre 4.000 coupon e 1 milione di utenti raggiunti grazie a una strategia vincente di proximity marketing.
Auro Palomba, CEO e fondatore di Community, è l'unico advisor italiano presente nella classifica 2023 dei top PR consultants per l'area EMEA, cioè Europa, Middle East e Africa, di MergerLinks, che è un provider di servizi e intelligence nel settore finanziario, che redige appunto una delle principali classifiche degli advisor attivi nelle operazioni di fusione e acquisizione a livello mondiale. Secondo il ranking, stilato in base al valore delle operazioni avvenute nel 2023, Palomba si posiziona al quinto posto con più di 80 operazioni e per un controvalore pari a circa 8,6 miliardi di sterline.
Se ne stava parlando, se ne parlerà ancora, è Sam Media Group, che diventa Xtay. In Italia annuncia l'acquisizione di Tox Media e di PubTech. Il nuovo progetto integra gli asset di Sam Media, Rich Audience e AdPon. Carlo Pos, che ha guidato le operazioni di apertura della sede sul mercato italiano, continuerà in qualità di amministratore delegato. She feels
good. She knows. Il settimanale di Hearst, gente, chiude il 2023 con un performance positive sia dal punto di vista team fusionale sia di raccolta pubblicitaria. Da gennaio a dicembre dell'anno scorso le vendite in edicola aumentano del 12% rispetto all'inizio anno. La raccolta pubblicitaria chiude in crescita del 16% rispetto al 2022 e per il primo trimestre di quest'anno l'azienda stima una crescita del 15%.
Ehi, Contech e Spaceback uniscono la forza per sfruttare le esperienze social nel programmatic. L'accordo riguarda non solo il mercato italiano, ma anche quello spagnolo e in generale il sud Europa, è destinato a ridefinire il campo del digital advertising. We take a
walk. Si è tenuta ieri la prima conferenza stampa di presentazione della nuova realtà costituita da NIQ, ex Nielsen IQ, e GFK, dopo l'unione di questi due istituti di ricerca avvenuta allo scorso anno, in luglio. Dunque, Enzo Frasio è l'amministratore delegato della società. L'obiettivo è conquistare anche in Italia la leadership di mercato.
Per il fan occasionale di Amo la musica degli anni Ottanta, i Mother English sono il gruppo di I Melt With You, una canzone che insomma ha fatto epoca, e chi non se la ricorda se la vada a riascoltare, perché effettivamente ritornerà sicuramente alla memoria. Mother English però ritornano abbastanza clamorosamente dopo quasi 9 anni dall'ultimo album con un disco che si intitola 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, un album iperpoliticizzato ma che parla anche di perdite personali. E allora andiamo a ascoltare questo rinvigorimento dei Mother English con Plastic. We'll be right back.
Creativo Daily.
Da gennaio è partito definitivamente il processo di deprecazione dei cookie da Google Chrome, che si dovrebbe concludere entro la fine del 2024, con circa 3 anni di ritardo rispetto alle intenzioni iniziali. L'obiettivo di BG è avviare una nuova politica per quanto riguarda la tutela della privacy degli utenti rispetto agli identificatori esistenti. L'attuale ultima e decisiva fase del percorso è iniziata con l'eliminazione dell'1% di questi identificatori. Insomma, Silvia, che tipo di scenario ci troviamo davanti?
Senz'altro è un cambiamento epocale, sia per gli utenti del web, ma soprattutto per gli inserzionisti pubblicitari, perché senza cookies non possono contare sui dati di terza parte, quelli raccolti appunto attraverso questi identificatori, magari inseriti su altri property e siti. L'impatto è molto importante perché Chrome è il motore di ricerca più utilizzato al mondo, con una penetrazione che si avvicina al 70%. Perciò l'intero mercato del digital advertising si trova appunto nella necessità di costruirsi solite banche dati di personali, di proprietà, di prima parte appunto. Ma questa non è l'unica conseguenza. Questa decisione potrebbe, anzi di fatto, rafforza ulteriormente la posizione già preminente, già dominante di Google nel settore della pubblicità online. E tra parentesi, appunto, lo ha fatto presente la Competition and Markets Authority inglese, che ha temporaneamente messo in attesa questo piano e potrebbe quindi rallentare ulteriormente il completamento del processo.
E quali sono le conseguenze per i digital advertisers?
Allora, l'abbiamo detto, la mancanza di dati raccolti un po' in giro per il web li mette in difficoltà rispetto alle targetizzazioni. Comunque, questa mancanza, tra l'altro, potrebbe rendere più difficile, se non impossibile, erogare alcuni servizi specifici che proprio sui cookies sono basati. Per esempio, le raccomandazioni di prodotto. Quindi le aziende dovranno abbandonare le strategie fino ad oggi basate sullo user targeting e trovare soluzioni alternative, come ad esempio la pubblicità contestuale oppure quella per corti, ovvero quelli che raggruppano in modo anonimo utenti con interessi comuni, oppure usare il targeting predittivo attraverso l'intelligenza artificiale, appunto.
Eh sì. Ma ne parleremo a breve. Dimmi quali sono le evoluzioni del mercato, intanto, della digital ADV.
Allora, ci sono un po' di trend. Per esempio, si può utilizzare le soluzioni proprietarie, che sono tipiche di editori e piattaforme che richiedono per esempio l'accesso attraverso login, quindi il consenso al trattamento dei dati viene dato direttamente dall'utente, quindi in questo caso non si pongono problemi grossi di privacy. Poi ci sono però le soluzioni proprio di Google, si chiamano Privacy Sandbox, che è questo sistema approntato da BG per garantire la fruibilità del web da parte sia degli utenti sia del mercato pubblicitario nel rispetto della privacy e senza danneggiare gli interessi appunto degli advertiser. Un altro approccio allo scenario cookies è quello della condivisione di dati in ambienti digitali sicuri, detti clean room, senza compromettere la privacy degli utenti. E poi sta tornando alla ribalta il targeting geografico.
E per finire, come anticipato prima, che ne è dell'intelligenza artificiale in questa situazione?
Ma sicuramente fa la differenza, ne continuiamo a parlare, ne parleremo fino alla nausea, penso, nei prossimi tempi. Però c'è un problema che riguarda l'affidabilità. Alla base di tutto ci sono i dati di prima parte, comunque, cioè le aziende devono fare in modo di procurarsi questi dati personali, proprietari, e quindi dovranno fare molti investimenti su questo tema.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta con Silvia e Davide, si chiude qui per questa puntata di mercoledì, vi rimanda a venerdì e vi lascia con un disco curioso, questo di Kairos, che è un tizio che non si vergogna di niente, quindi mescola decenni, situazioni, trend. Pensate, a un disco di synth pop però in ambito progressive, folle completamente, con naturalmente delle declinazioni anche glam, quindi strano. Si intitola Man Queen e questa è Showtime Kairos, quindi di Leonardo de Sandova di Vicky, dalle frequenze Radio Atlanta. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao
ciao.